spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi
a Radio Statale
con Massi e Vale.
Grassi e idrogenati. Au, meglio di aglio e limone. Ed eccoci in diretta!
Ragazzi, oggi c'è il sole e sono euforica. Vi ricordate che la scorsa settimana ero piagnona, depressa, non potevo parlare molto perché non ero in vena.
Perché adesso ancora abbiamo imparato come si dice. Si dice che uno è meteoropatico.
Meteoropatico tutta la vita. Eccomi qua, sono meteoropatico.
E quindi per festeggiare finalmente l'arrivo
comunque,
effettivo della
Massi,
primavera. Scusa,
Massi.
Vedi, subito vengo costretto a tacere.
Massi, ma dobbiamo dire cosa siamo. Cioè, uno ascolta Radio Statale e non ha idea di che cosa sta ascoltando, no?
Ciao a tutti, ascoltatori di Radio Statale.
Oh, bravo Massi, ti ho ben educato. Bravo, bravo. Puoi andare pure avanti con quello che stavi dicendo prima.
Mi sono perso il punto. Stavo elogiando finalmente l'arrivo effettivo del sole a indicare il fatto che siamo in primavera. Quindi non più solo, come dire, astronomicamente parlando, ma anche effettivamente a livello meteorologico.
Che domani poi piove, capito? Poi c'è anche Pasqua.
Stai dicendo
e
che
piove.
Porto iella.
Poi c'è anche Pasquetta e piove. A proposito, sono un genio nell'introdurre gli argomenti, capito? A proposito di Pasqua e Pasquetta, di cosa parliamo oggi? Cosa parliamo, Massi?
Non lo so, di tappeti?
Oggi parliamo
tavoli.
della Pasqua, della Pasquetta e soprattutto delle abbuffate che ci saranno a Pasqua e a Pasquetta.
Mamma mia, ogni occasione è buona.
Esatto, e di come cercare di sopravvivere a queste grandi abbuffate. E per parlare di questo bellissimo argomento, cerchiamo un attimo insieme, mettimi una base un po' accogliente.
Accogliente, sì. Che cosa ti devo mettere?
Qualcosa di caldo, di conviviale. Per dirvi, io intanto vado avanti perché se aspettiamo lui.
Vabbè, io vi metto.
Ecco, allora, ecco. Sì, questa è proprio conviviale.
La cordialità, esatto. Bravo,
esatto. No, avete visto che c'è una voce.
Adesso devi moderare. Adesso dovresti moderare il fraseggio e parlare più in questa maniera. Siamo
di
lieti di introdurvi
la convivialità.
Quindi già il termine convivialità richiama un po' questa atmosfera, un po' da salotto ottocentesco.
Vi siederete al tavolo con i vostri parenti, pronti, in procinto di iniziare con una bella fesa di tacchino, e improvvisamente
che tristezza
tacchino. Improvvisamente
la festa del ringraziamento.
Improvvisamente
Thanksgiving Day.
Il cugino di famiglia, tipicamente animatore della festa, si alza con un sorriso, prende la sua chitarra e incomincia a strimpellare per iniziare la Pasqua con i familiari.
E quindi cosa sta
succedendo? Signori, vi presento il nostro carissimo amico, nonché chitarrista, Giuseppe.
Ecco, ciao ragazzi, ciao a tutti.
La voce che avete sentito prima un po' estranea, in realtà è molto familiare e conviviale a noi.
È familiare,
Esatto.
Sentite che voce calda.
I fans di Radio Statale, tra l'altro, avrebbero dovuto già riconosce.
Cavolo, perché lui è di fama internazionale. Ricordiamo che fino a 3 secondi fa era al telefono con una presenza anglosassone.
Mr. Jones.
Esatto, Mr. Jones è sempre famoso in ogni dove, in ogni quando. Benissimo.
Via Washington.
E ragazzi, per introdurre questa fantastica puntatona,
Partiamo. Ci siamo, vogliamo introdurre il pezzo?
Sì, introducilo tu.
No, non so neanche come si chiama.
Allora, il pezzo, visto che si parlava di clima, di sole, di pioggia, non si capisce più niente. Ebbene, voi avete mai visto il sole in un giorno di pioggia? Have you ever seen the rain coming down in a sunny day?
Quindi, have you ever seen the rain? Dei Creedence.
Clearwater
Revival. Massi e Vale, sbloccami il telefono, per favore, Giuseppe.
Attenzione, bella
ma cosa dobbiamo dire di questa Valentina?
Che so brava, che so brava.
Brava e bella.
Grazie. E quindi, niente, noi la cantiamo per voi e lui la suonerà per voi. 3, 2, 1, via.
Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some
When it's over, so they say, it will rain a sunny day.
I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day.
Che bravi!
Maranna, maranna.
Ragazzi, sono felicissimo di aver...
Guarda, è noi più che mai. E anzi, se qualcuno tra gli ascoltatori è cioè famoso, se ne intende di musica, vuole cercare artisti, insomma, noi siamo
qua. Disponibili.
Siamo qua.
Abbiamo bisogno solo di un nome per il nostro trio.
Di un nome? Sì. Un bel nome. Vediamo. I Meteoropatici, ti piace, Massimo?
Un nome un po' della minchia. No. Gli amanti della pastiera.
La pastiera.
No, brutto. No, niente. Allora, facciamo così, ascoltatori. Aiutateci a pensare a un nome per questo trio fantastico e scriveteci su Instagram o su Facebook. E poi, ovviamente, noi lo faremo sapere al nostro amico Giuseppe.
Io ci sono. Vabbè, esatto, ragazzi, esatto, è stato un piacere fare parte del vostro splendido programma.
Ti aspettiamo per la prossima festa.
E noi vi aspettiamo, noi di Rumore Bianco, vi aspettiamo per una partnership.
L'ora.
È fatela sta marchetta per noi, dai. È fatela sta marchetta.
Assolutamente.
Grazie Giuseppe.
Grazie mille Giuseppe.
Grazie. Ripartiamo col tappetino, Massi. Torniamo alla nostra quotidianità.
C'è già Valentina sul pezzo, su via.
Ero presa da questo trio e stavo già sognando, insomma. No.
Niente. Allora, torniamo a bomba
sul nostro tema,
sulla nostra tematica. E quindi, allora, come abbiamo detto, siamo in procinto di arrivare a queste festività, come dire, di approcciare queste festività pasquali. Come dicevamo prima, ahimè, ogni occasione è buona per cacciarci dentro una buffata, ma noi dobbiamo mettere in atto delle strategie, o quantomeno dei, diciamo che possiamo dare credito
trucchetti,
a dei consigli basati sul buon senso che ci permettano di
sopravvivere, perché io non so tu che tipo di famiglia hai.
Ringraziamo ancora Giuseppe.
Ringraziamo Giuseppe. Ciao, ci vediamo dopo in pausa, Giuseppe. Anche con voi e nella diretta, ovviamente, siamo sempre qua. Benissimo, dicevo, non so che famiglia hai tu, Massi. Io ho una famiglia calabrese. Ok? Quindi è un po', insomma, fare un pranzo di qualsiasi festività con una famiglia così importante, di importanza regionale, di questo livello, è faticoso, perché si inizia dagli antipasti, dai pre-antipasti, post-antipasti, pre-primi, primi, post-primi e così via, fino ai post-dolci, ammazza, caffè, confettini, merenda,
e cena. Nel frattempo sei arrivati alla cena, esatto. Che vuoi fare poi?
Poi ti siedi, ovviamente, c'è un altro Giuseppe che strimpella un po' con la chitarra e si riparte con la tiritera. Ma Massi, allora, io direi... inizierei dal prima... pre-pranzo, no? Come prepararci prima della buffata? Qualche consiglio?
Ma allora, posto che oggi parleremo un po' a braccio, io direi che una delle prime cose che mi viene in mente, che molti cercano di fare, poi questo è più tipico nel periodo natalizio probabilmente, ma molti cercano di fare una sorta di attività fisica sconclusionata. Sono un po' come Berlusconi in questo momento, un po'
come me. Io lo faccio sempre, tutte le puntate, almeno una sblabla, lo dico. Vai.
No, ecco, ad esempio, una cosa si può dire fin da subito è di evitare di cercare di fare attività fisica casuale e nel cercare di prevenire l'eventuale eccesso energetico derivante da pasti abbondanti nel periodo delle festività. Questo in realtà non ha molto senso, perché come sempre l'attività fisica non può essere casuale e gestita in funzione appunto di soprattutto poi quando si cade vittima di luoghi comuni, non lo so, vado a correre con la felpa anche se inizia già a far caldo perché così sudo, anche quello, cioè adesso non è questo il tema, però per esempio dovrebbe essere chiaro a tutti che sudare tanto non significa star consumando tante chilocalorie, quindi sumare correre con la felpa per sudare tanto comporta tendenzialmente il fatto che ci si fa del male e il fatto che spesso si In realtà poi ci si ferma prima perché si corre molto meno di quanto si sarebbe potuto, semplicemente perché le sensazioni sono troppo sgradevoli.
Si sta a morire. Benissimo, quindi questo diciamo è un po' un primo consiglio, no? Io poi ne avrei anche un altro da suggerire. Però prima di quest'altro consiglio, diciamo, per rimanere nella nostra onda di gioia pasquale unita a artisti di strada, proponiamo una canzone molto clima primaverile. Sì. Da fuori lo studio ci stanno deridendo?
Ci stanno deridendo, ma adesso nella pausa ci faremo valere.
Andiamo a picchiarli fortemente. Bene, dicevo che adesso mandiamo in onda un pezzone molto primaverile, che è Follow the Sun di Caroline Pennell.
Yeah.
Dimmi. Sì, si sente, prova.
Si sente?
Forse sì. Sì. Aspetta.
Scusate, Follow the sun, in which way the wind blows, when this day is done. And breathe in the air, set your intent. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and a brand new sun. So follow the sun, the direction of. Direction of love. And breathe in the air. Cherish this moment. Cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone.
E rieccoci in diretta.
Follow the sun. No raga, cioè io ste canzoni, la primavera, il sole, il caldo, la Pasqua, li adoro, sono adorabili, cose adorabili.
A me pensa che invece viene in mente una un'aria bellissima.
Eccola.
Da Werther. E che fa proprio, tra l'altro, la traduzione in francese che non è correttissima. La cosa in francese, il testo era A non mi risvegliar o soffio della primavera, che è stato tradotto come A non mi ridestar o soffio dell'april.
E... Donzelletta che viene dalla campagna.
Ma porca miseria.
Va bene, allora ragazzi, torniamo.
Ve la metterò la prossima volta. Vi sentite Tito, ecco. Schipa che canta, ragazzi, a Non mi ridestare.
Io vi avviso quando lui vuole fare questa cosa. Avviso in diretta prima, così voi non lo ascoltate, va bene?
Mannaggia.
Scherzone, Massimo, sai che ti vogliamo tutti bene. A parte questo, stavamo parlando appunto prima qui a Grassi Idrogenati, questa fantastica trasmissione radio che parla un po' di alimentazione, come affrontare appunto queste abbuffate tipiche delle feste, soprattutto italiane, soprattutto del meridione. Soprattutto, mi fermo qua. Benissimo. Allora, Massi ci ha dato prima due dritte sul fatto di non fare eccessivo sport.
No, più che altro, ecco, non... ci tengo, chiarisco, sì, giusto. Cioè, non è che lo sport va benissimo e anzi è fondamentale. L'unica cosa, cioè, uno dovrebbe aver inserito correttamente l'attività fisica nel proprio stile di vita e come tale agisce in maniera costante e piacevole e sensata tutto l'anno. Non è che uno deve, sì, ritrovarsi a fare un'attività fisica casuale, che per questo può anche avere degli effetti collaterali in prossimità delle feste o subito dopo,
sì, è un po' percependola
la logica, come punitiva.
È un po' la logica dell'arrivare a maggio-giugno a iscriversi in palestra, a fare sport per arrivare al peso ideale per la prova costume dell'estate. È la stessa logica.
Esatto, cioè come concetto di fondo,
esatto,
non è il massimo.
Una vita, diciamo, molto poco sedentaria deve essere uno stile di vita da mantenere tutti i giorni, comunque tutti i giorni dell'anno, non solo alcuni. Detto questo, allora diamo dei consigli per cercare un po' di evitare di alzarsi da questo weekend con una panza tanta e lo stomaco che non si capisce che cosa ci sta dicendo e insomma noi pentiti perché dopo quella fatica di quella settimana in palestra siamo arrivati ad abbuffarci come veramente dei poveri, non lo so, qualsiasi cosa. Benissimo, un consiglio potrebbe essere per esempio quello di iniziare il pasto ora. Sicuramente ci saranno le famiglie in cui ci sarà la nonna che arriverà a dire adesso ci sono gli antipasti e via con gli affettati, adesso ci sono i primi e via con i primi e via andare. Ci sono invece altre abbuffate dove uno mette tutto in tavola e può un po' scegliere, no, le pietanze dove andare a cibarsi, no? Ecco, il mio consiglio è, non so che tipo di modalità hanno i vostri pranzi barra le vostre cene, però cercate sempre di iniziare il pasto sicuramente con degli alimenti di tipo vegetale, verdure comunque, no? Che hanno un alto potere saziante e di conseguenza poi vi fanno sentire quasi più sazi, più pieni, e quindi poi diciamo mangiarsi il piatto di pasta diventa una cosa come per dire sì, lo sto mangiando volentieri, però mi sento già abbastanza pieno, no?
Certo, credo, correggimi se sbaglio, sì, che il concetto di fondo sia che se mi sono già saziato con alimenti ipocalorici diventa poi più difficile, esatto, esagerare con alimenti che ipocalorici invece non sono.
In sostanza, mangiare una terrina di insalata non è come mangiare una terrina di pasta al ragù, per dire, no?
Certo. Chiaro è che poi anche lì non deve essere vissuto in maniera punitiva, ma
no,
come Valentina mi insegna, poi c'è tutta una serie di modi in cui anche la verdura può essere preparata e presentata in maniera tale da risultare comunque interessante.
Chiaro, se avete anche voi la nonna Carmela della situazione che vi sappare con la caponata, che l'ha soffritta in 3 litri di olio, lì, vabbè.
Insomma, è verdura.
Alzatevi dal tavolo e, non lo so, andate in un'altra famiglia a fare un altro pranzo, perché veramente lì siete spacciati, ve lo dico. No, però generalmente comunque...
È magna, è verdura, ho capito, ma...
esatto.
Una volta ero in un ristorante, arrivano questi antipasti, perché poi effettivamente spesso sono gli antipasti stessi che determinano... Sì, perché già quelli sono spesso ipercalorici. Mi ricordo che eravamo a questo ristorante, tante portate, arrivano questi antipasti di verdura, ma che grondavano olio, e mi ricordo che ne parlo con un amico e lui mi dice, ma sì, è verdura e olio fa bene al cuore. Sì, ho capito, grazie al cazzo, sai, però...
E poi lo vedevi fuori a saltare dalla recinzione.
Esatto, come l'olio cuore,
esatto,
proprio, paro paro.
Esatto. No, però a parte questo, ecco, il consiglio anche lì è, gli antipasti spesso sono formaggi affettati. Forse non ve l'abbiamo ancora spiegato, però formaggi affettati hanno comunque, vabbè, la loro valenza energetica non indifferente, abbastanza alta. Poi sono molto ricchi in sale, ok, che quindi va a creare ulteriori problemi, e molto ricchi in grassi saturi. Quindi sono alimenti che, per l'amor di Dio, uno non vi dice non dovete mangiarli, sennò morite. Anzi, certo, queste sono le occasioni dove uno magari può permetterseli un po' di più. Però il consiglio è magari... non vi scofanate metà del vassoio di speck o fontina o grana o quello che è, facendo la battaglia col cugino per chi ne mangia di più.
Lo speck e i formaggi per la fontina, si vedi, siamo partiti dal settentrione,
sì,
ma
sono,
a scendere poi
io sono
troviamo,
metà,
non lo so, il,
sì, per quello.
Il pecorino,
ecco,
non so, il
pecorino, ma ce ne
caciocavallo.
Esatto, quindi senza buono fare la battaglia tra cugini per chi ne mangia di più, perché poi battaglia tra cugini, i cugini arrivano davanti al piattone di lasagna che magari è anche molto più buono, fa sicuramente più bene
beh,
rispetto alla stessa quantità di affettati o di formaggi, secondo me.
Sì, sì, poi anche lì appunto dipende come è stato preparato.
Esatto.
Nel senso che cioè non bisogna neanche, secondo me, come dire, santificare le preparazioni e casserecce tradizionali, che però dipendentemente da come sono preparate possono essere parimenti ricche in olio e sale.
Esatto,
e
vero,
quindi non è assolutamente, sì, detto che poi siano più genuine, cioè la genuinità
dipende
non
dalla
è...
nonna o dalla mamma che avete, come vi ho detto prima. Se avete una nonna Carmela, anche la cosa più genuina non è più genuina. Quindi anche lì sta un po' a voi, no? Ha detto bene Massi, in realtà una lasagna può essere banalmente ricca in grassi saturi, sale e qualsiasi altra cosa di brutto e malvagio che hanno gli affettati. Dipende anche dal modo in cui è stata fatta questa lasagna. Però quello che vogliamo dirvi è sostanzialmente: puntate di più su quei piatti che sono più sazianti, ok? Più sazianti e magari un pochino più ipocalorici. E voi dite, sì, ma voi siete nutrizionisti, voi lo sapete, noi non lo sappiamo. Allora, vi diamo due dritte, no? Facciamo un po' una classifica su quegli alimenti che tipicamente sono un po' ad alta energia, ok? Con componenti poco raccomandabili, o che comunque dobbiamo consumare
poco. Raccomandabili sembrano i soliti sospetti.
Esatto, dai, Massi, diciamo i...
Ma allora, dal mio punto di vista, già in qualche modo già ne abbiamo parlato, nel senso, magari se parliamo appunto di antipasti e cose di questo tipo, allora, è chiaro, come abbiamo detto prima, i salumi non sono da demonizzare, ma possono effettivamente essere... sono troppo ricchi di sale, sono molto ricchi di energia, sono molto calorici. Parimenti, abbiamo detto prima, i formaggi. Stesso problema, non tutti i formaggi sono particolarmente salati, ma tendenzialmente, sì.
Quelli che si mangiano a Pasqua,
il pecorino,
sì, a Pasqua,
il grana, così, sono sicuramente molto salati.
A Pasqua, a meno che non siete in dei posti dove la fanno buona, la ricotta non ve la mettono nel tavolo.
Esatto.
Ok,
esatto.
Almeno a casa mia, se metto la ricotta per Pasqua, mi tirano un calcio e mi fanno andare fuori dalle balle.
Esatto, quindi chiaramente l'olio è l'alimento più calorico che esiste. Fa bene, vai, ma non dobbiamo vedere le cose in termini di fa bene, fa male. Questa è un'ottica da principianti,
sì,
mettiamola così, no?
Esatto.
Quindi non è fa bene, fa male. L'olio è interessante, però bisogna consumarlo in quantità modeste.
E poi
quindi...
dipende come è consumato anche l'olio. Che cosa è stato fatto a questo olio dalla nonna, voglio dire. Ci sono mille cose, no? Però quello che vi diciamo è appunto: cercate di limitarvi in salumi, affettati, formaggi.
Focacce, taralli. Sono il miglior modo
pane
di assumere tanta energia,
pane,
non saziarsi per un cavolo e alzare inutilmente la quantità di energia che si è consumata,
esatto,
nel pasto.
Chi, ovviamente, grissinetti, pane, mentre aspettiamo che la pietanza principale sia pronta e ce ne scofaniamo tutto il tempo. No, anche lì cercate di limitarvi. Puntate piuttosto, ve l'ho detto, sulle verdure, su alimenti di questo tipo che sono molto sazianti e poco calorici, sempre se la nonna non ci ha messo.
Tutti i piemontesi con l'impinzimonio.
Il pinzimonio. Se la mamma
com'è
o la nonna...
Ma io non ho mai capito com'è, dov'è che finisce l'articolo e dov'è che inizia il sostantivo.
Penso il pinzimonio.
Pinzimonio?
Sì,
okay,
sì. Suppongo. Ecco, se la mamma o la nonna non hanno previsto questi tipi di pietanze, fate gli intelligentoni, gli sveglioni, gli originali. Andate dalla nonna Carmela col grembiolino e dite: nonna, ma perché non facciamo un bel pinzimonio? Questa figura vi dice: ma che è il pinzimonio? Verdure crude. Se non devi fare niente, devi tagliarle, le metti a tavola con un bicchierino di olio emulsionato a aceto, mi sembra, e sale.
Lo chiediamo ai torinesi. È di Torino. Dove cavolo? Io so che è del Piemonte, non è idea dove sia la zona. Chiederemo a qualche... Se c'è qualche amico piemontese collegato, per favore, ce lo scrive.
No, beh, ecco. Quindi gli antipasti, il prepasto, diciamo, questo è un bel consiglio che si dà.
Ma a questo punto direi che prima di passare tra una portata e l'altra ci cacciamo dentro
una canzone.
Una canzone che parla di quanto eleganti bisogna andare vestiti al pranzo della nonna. E quindi andiamo con Sharp Dressed Man, ZZ Top. E questi erano gli ZZ Top, che a me piacciono tantissimo.
ZZ Top.
ZZ Top, deriva il loro nome?
Un nome turco, no? Scherzavo.
Ma deriva, loro si sono ispirati, loro fanno blues rock. e hanno preso il loro nome da quello che è stato un musicista che apprezzavano particolarmente, che era B.B. King. Allora, siccome lui era B.B. King, loro hanno usato un'altra consonante, ma sempre ripetuta due volte.
Cacchio, che intelligentoni questi.
Tra l'altro, loro erano dei fenomeni perché erano in tre: due, il chitarrista e il bassista, con la barba, la Yosemite Sam, rossa, lunga, tipo, sai, Yosemite
Sam? Zio Tom.
Sì, sì, no,
ecco, con gli occhiali da sole. Non so se c'entra, però, sì, no, mi ricorda, sì.
No, quindi anche molto scenografici da vedere, dei
bello,
grandi.
Bello, bello, bello. Ma ritorniamo a questa fantastica puntata di grassi idrogenati.
Yeah!
E le abbuffate delle festività.
Ma prima ricordo velocemente che ci potete trovare. Vabbè, se ci state ascoltando in diretta siete bravissimi e siete su Anchor o Anchor, dovrò appurare.
Si dice.
Chiedo venia. Quindi siete sul, oppure dal sito, appunto, dal sito di Radio Statale. E il podcast verrà caricato su questa piattaforma che abbiamo detto prima, Anchor. E infine potete ascoltarci in questo momento dalla diretta Facebook e Instagram. La diretta Facebook poi rimane sulla nostra pagina Facebook ed è lì da vedere.
Wow, come sei efficiente, Massi, bravissimo. Niente, quindi vi stavamo dando giusto quei due consiglini per cercare di limitare quanto più possibile i danni delle abbuffate. Non vi stiamo a riprendere le cose che abbiamo detto prima. Se avete la curiosità di saperlo, andate a sentire il nostro podcast. Vi abbiamo fregato. Andiamo avanti, eravamo arrivati agli antipasti / i primi. I primi, quindi abbiamo detto che ci arriva la nostra lasagna, la nostra pasta ripiena, quel la tagliatella, quello che è, e noi siamo già affaticati dai 3 kg di affettato, formaggio, pane, qualsiasi cosa che abbiamo ingerito. Benissimo. Allora, qual è il nostro consiglio? Massi prima mi stava dicendo una cosa.
Già, che tendenzialmente si usa la locuzione abbuffarsi, mangiare come degli animali. In realtà la locuzione, a mio parere, non è così precisa. E qui mi consentirai un piccolo momento di...
Ecco. Allora, ecco, vedi?
Allora,
prego.
La locuzione impiegata in questi contesti non è esattamente corretta, perché l'animale a cui si fa riferimento o a cui si dovrebbe fare riferimento è un animale specifico ed è l'oca. Perché l'oca? Perché l'oca viene ingozzata per ricavarne il foie gras, il patè di fegato. E l'oca
che
si...
tra l'altro poi noi mangiamo anche.
Che noi mangiamo. Sì. Che cosa succede? Che
ci automangiamo.
No, ma l'immagine è suggestiva. Perché richiamo l'oca? Perché l'oca non è che mastica, no?
Massi, volevo fare il verso dell'oca, ma non sto pensando che non so come farlo. Non so,
prova il gabbiano. Il pavone.
Beh...
Il Martin pescatore.
Santo cielo, qualche animale, non so. Dimmi il coccodrillo e partiamo il coccodrillo. Non lo so, io so fare la gallina.
Dai, fare... allora per favore fammi per favore il verso dell'oritteropo.
Fammi sto verso, va, continua a dire Piero Angela, vai, grazie.
Allora, io dico, secondo me il paragone con l'animale oca non è scorretto, perché quello che succede in questi contesti è che c'è talmente tanto da mangiare che alla fine uno si fa prendere e c'è il problema che si manda giù senza momenti neanche masticare, senza neanche sentire il sapore di quello che si sta mangiando. E questo è un problema, perché... cioè, paradossalmente l'effetto di avere davanti tanto cibo fa sì che non siamo lì a prenderci un momento di pausa, a gustarci, sentire i sapori, la convivialità che tanto spesso si richiama, forse anche a torto. Quello che succede è che alla fine si trangugia. Allora, quello che, su cui ci stavamo confrontando, sul quale convenivamo, è il notare che uso dei termini appropriati alla colonna sonora.
Sì, sì, io veramente, raga, sono qua in un angolo in silenzio, estasiata da questo linguaggio.
Ho preso ripetizioni da Diego Fusaro.
Sì, cavolo.
E praticamente, no, però, tornando seri, questo lo consiglio seriamente. Cioè, ci confrontavamo con Valentina e riteniamo che la cosa migliore sia capire un attimino che cosa ci verrà proposto. Scegliere quell'una o due pietanze che riteniamo essere quelle che ci aggradano maggiormente e concentrarci su quelle, mangiando in una quantità adeguata, non eccessiva, gustandocelo.
Bravissimo, Massi, proprio questo. In soldoni vi dico: siete davanti al tavolo pieno di pietanze, sapete che il menù è porchetto, lasagna, fegatini, patè, insalata, carote, pandoro, panettone.
Pandoro. Colomba. Pandoro riesumato.
Benissimo,
dal magazzino.
Ok, quindi io, Valentina, guardo il tavolo e dico, bene, che già sudo perché mi sento in difficoltà, dico, bene, allora, sceglierò una fetta di speck. poi mi oriento su, mi piace il primo, a me piace, quindi mangio una porzione non troppo abbondante del primo, qualche verdurina, ok, pane, magari mezza pagnotta, ok, bene. Poi le quantità potete anche un pochino superare quelle che siete abituati a ingerire solitamente, però nella vostra testa datevi dei limiti, nel senso, ma secondo i vostri anche criteri, no? Dite, voglio, oggi è festa, voglio mangiarmi tre pagnotte, ok, voi ditevi tre pagnotte, però non andate oltre quel tre pagnotte, cioè ponetevi dei limiti, è questo che vi voglio dire, perché sennò uno anche nel durante mangia e non si rende conto di quanto mangia in realtà, quindi anche porsi a priori dei limiti vi aiuta, e ripeto, possono essere dei limiti non necessariamente restrittivi, perché comunque non bisogna essere severi in alimentazione, perché potrebbe anche poi sfociare in qualcosa di contrario, nel senso che se uno è troppo severo con quello che mangia, nel senso che si limita troppo, poi alla fine non ce la
cioè,
fa più.
Il cibo va, ma in realtà vedete che non c'è contraddizione, perché il cibo va amato e indubbiamente va gustato, va apprezzato e gli va dato valore, però questo non significa necessariamente appunto uno debba ingozzarsi senza neanche accorgersi, esatto, di quello che mangia, o paradossalmente è proprio l'abbondanza che ci porta a togliere valore a quello che abbiamo davanti, a mio parere.
Sì, cioè quello che vi stiamo suggerendo è cogliete questa festività in particolare per cominciare ad apprezzare proprio la bellezza del sedersi a tavola con convivialità e assaporare le pietanze, assaporarle, che tra l'altro anche qua un altro consiglio, assaporare vuol dire mangiare con calma, piano. E questo è fondamentale, la velocità con cui mangiamo. Prima di tutto mangiare piano ci porta ad essere sazi prima, ok? Perché il corpo banalmente capisce quello che sta facendo, ha tempo di capire. Non è che se io mi imbarco in tre secondi un maialetto, il mio corpo dice che cosa è successo? Cosa è successo? E si ritrova già il maialetto che è lì nella trippa e ciao. Quindi piano, mangiamo piano, godiamoci il piatto che abbiamo davanti, abbiamo detto datevi voi dei limiti, ok, da rispettare, e poi il prossimo, l'altro consiglio è tra l'altro anche con le bevande.
Esatto.
Allora
esatto.
Io vi supplico, io capisco se volete consumare il vino del nonno, il vino tipico, lo spumante, ci sta, sono prodotti tipici, sono prodotti buoni che vanno assaggiati, gustati, ma la Fanta, la Coca-Cola, cioè,
non servono assolutamente,
vi prego,
a un cazzo.
Qual è la loro
non
bontà? Qual è il loro... Adesso io non voglio fare brutta pubblicità, però io voglio
dire... ma facciamola, se la meritano.
Avessero un pregio, di una valenza, una
storia... Ma cazzo,
storia,
vi carriano i denti, vi alterano il cibo, il sapore del cibo che mangiate, no? Cioè, effettivamente...
E anche quelli sono dannosi, perché banalmente, almeno nella mia famiglia c'è l'usanza di tirarle fuori proprio nelle feste. Cioè, magari nella quotidianità non si consumano, però le feste... festa, prendiamo Coca-Cola, Fanta, Sprite e giù con la Coca, che sono, ragazzi, calorie inutili. Sono calorie inutili.
Ma guarda, allora io ho una zia che quando chiudo, guarda, e vorrei dire questa cosa velocemente. Io ho una parente acquisita, quindi non saprei neanche definirla veramente zia, insomma, una persona che mi capita di vedere in queste occasioni, la quale è piuttosto in forma e che quando arriva il momento del dessert, magari lo sostituisce con un mezzo bicchiere di bibita. E effettivamente a pensarci, cioè, pertanto nel dessert tendenzialmente comunque sono dolci naturalmente. Alla fine una bevanda zuccherata, se ti piace il sapore, la puoi bere, però non è che siccome è liquida allora non vale.
Non fa niente.
È liquido,
sì,
non vale.
C'è un po' questa ideologia, cioè, è vero. Ecco,
no, è un dessert.
Concludiamo questa parentesi arrivando proprio ai dolci, poi vi lasciamo con una musichina, poi vi salutiamo del tutto. I dolci, ci saranno sicuramente tanti dolci, perché la Pasqua è famosa per la pastiera, è famosa per la colomba, per l'uovo di Pasqua, e chi più ne ha più ne metta. Prego, Marco.
Ciao Maurizio,
era un ascoltatore della diretta, lo salutiamo con tanto affetto e tanta Pasqua dentro. Benissimo.
Con la Pasqua nel
con la Pasqua nel
non
cuore.
Non mi ride star o soffio dell'aprile.
Ho cominciato Dante Alighieri. Benissimo. Ecco. Quindi i dolci saranno tanti, sappiamo che i dolci fanno gola, anche lì, datevi dei limiti, cioè, ragazzi, è eccessivo mangiare una fetta e mezza di colomba, un mezzo uovo gigante di Pasqua e una torta, una mezza fetta, no scusate, due fette e mezza di pastiere.
Che poi mo me lo dovete raccontare, cioè mo me lo dovete spiegare, qualche... qualche ascoltatore da casa me lo comunica. Perché cioè, adesso posso capire, c'è sta la colomba che di fatto è un panettone con una forma diversa, ma va bene. Ci stanno le uova e tu dici vabbè, la colomba fa le uova, fin lì c'è un collegamento, sì. Ma do cazzo esce il coniglio?
Il coniglio, il coniglietto.
Esce dall'uovo, cioè capito? Cioè la colomba fa un uovo da cui esce il coniglio.
Bambini, coniglietto, insomma.
No, ma non ho niente contro
i
conigli.
No, ma c'è qualcosa, mi sa, qualche tradizione che ha a che fare con i conigli. Poi adesso indagherò bene e vi farò sapere. Comunque, detto questo, una tattica anche lì. Ci sono 30 dolci, siete indecisi su quale puntarlo. Vi sconsigliamo di puntare su tutti e 30, ok? Partiamo da questo presupposto. Cosa facciamo? Magari ne mangiamo, non so, una fettina di cioccolato, magari se fondente ancora meglio, dell'uovo di Pasqua, benissimo. La fetta di colomba, magari la fetta di pastiera. Guardiamo la nonna con gli occhi lucidi, dice: nonna, mi dai un Tupperware? Prendete, Tupperware. Sì, la scatoletta. Prendete la vostra fetta di pastiera.
Un mio amico voleva chiamare la figlia Tupperware.
Fate, che bravo, carino.
Papà
l'altro.
Dell'anno.
Sì, esatto, veramente. Prendete quei dolci che avete voglia di mangiare, ma sapete dentro di voi che è esagerato mangiarli tutti, e ve li portate a casa, doggy bag. La mattina dopo, una bella colazione con la vostra fetta di pastiera e siete contentissimi. Uno, perché la volta prima non vi siete scofanati i dolci a una pasticceria, ok? Due, perché avete l'opportunità di assaggiare quella pietanza lo stesso. Nessuno ve l'ha portata via,
sì,
è là.
Sì, sono d'accordo, può avere un senso diluire i consumi nel tempo. Peraltro, ricordiamo, i dolci annullano il senso di sazietà. Un mio amico soleva dire, scherzando, che c'è lo stomaco dei dolci che è da qualche altra parte, è a parte. No, ma fa ridere perché l'espressione è carina, però effettivamente dà ragione di una sensazione che tutti possiamo sperimentare. I dolci è come se resettassero il senso di sazietà, e quindi è chiaro
un vortice, che poi si entra in un vortice da cui non si esce più. Bene, ma detto questo, siccome noi veramente siamo contenti di questa puntata che vi abbiamo offerto oggi e siamo affezionatissimi a voi come sempre, vi dedichiamo questa bellissima canzone che si chiama Baby I Love You dei The Ramones.
Oh yeah, rieccoci in diretta, velocissimi, andiamo che saluti che sta per iniziare i nostri amici della
prossima,
i nostri amici
puntata.
Del prossimo della, esatto,
prossima trasmissione,
la prossima trasmissione in palinsesto di Radio Statale.
Noi siamo di Grassi Idrogenati, siamo contentissimi di essere stati con voi per quest'oretta, di aver affrontato le festività e le abbuffate con voi. Speriamo di rivedervi non giovedì prossimo, perché per la festa,
festa
proprio non ci siamo, quindi fra due giovedì. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e Instagram Grassi Idrogenati e sui podcast che pubblicheremo, penso, se non oggi, domani comunque.
Va bene, a presto!
A presto!
Ciao!
Una buona Pasqua! Ciao ciao!
Insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi.
La Radio Statale
con Massi e Vale.
Grassi e Idrogenati. Au, meglio di aglio e limone.